Max Steiner, raccontato da Renata Scognamiglio.
Maximilian Raoul Walter Steiner nasce a Vienna il 10 maggio del 1888 da una famiglia piuttosto in vista nell'ambiente teatrale e musicale cittadino. Suo nonno Maximilian Steiner era stato il direttore del Theater an der Wien fino al 1880 e anche il padre di Max, Gabor Steiner, era un impresario teatrale nonché un imprenditore piuttosto visionario. Nel 1895 aveva inaugurato uno dei primi parchi a tema, Venedig in Wien, una sorta di Venezia finta ricostruita nella zona del Prater che ospitava al suo interno anche un ristorante, un caffè e un teatro di marionette. Proprio nel circuito delle attività paterne l'adolescente Max farà le prime esperienze nell'ambito della direzione d'orchestra, imparando a trarre un suono ricco e pastoso anche da organici piuttosto ridotti. Gabor Steiner riconosce fin da subito il precoce talento del figlio, affidandone la prima formazione al compositore Edmund Eisler. Nel 1905, all'età di soli 15 anni, il giovane Max compone le sue prime operette. La seconda di queste, Das hübsche Griechische Mädel, la bella ragazza greca, va in scena presso l'Orpheum Theater dell'impresario Karl Tuschl, rimanendo in cartellone per circa un anno. A settembre del 1904 Max entra all'Accademia Imperiale di Musica e Arti Interpretative di Vienna. Qui studia contrappunto con Robert Fuchs e composizione con Felix Weingartner. Più o meno nello stesso periodo prende lezione anche da Gustav Mahler, un episodio che il futuro autore di King Kong ricorderà con comprensibile orgoglio nella sua autobiografia inedita. Le spiccate doti personali e le esperienze musicali precedentemente accumulate consentono a Max Steiner di completare brillantemente il corso di studi in un solo anno invece che in quattro, ottenendo peraltro la medaglia d'oro dell'Accademia. Fra il 1909 e il 1911 la sua carriera si sposta a Londra, ove diviene il direttore musicale nei teatri dell'impresario Edward Moss. Contemporaneamente inizia anche un'importante collaborazione con la compagnia di danza di John Tiller. Allo scoccare degli anni 10, nel pieno dei suoi successi londinesi, Steiner è però costretto a tornare a Vienna. Il teatro Ronacker, gestito dal padre Gabor, rischia la bancarotta. Nell'inutile tentativo di salvarlo, Max ne rileva la gestione, finendo però implicato suo malgrado in un processo che gli procurerà una condanna penale e persino un breve periodo di detenzione. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 renderà problematica anche una sua permanenza a Londra. In quanto austriaco, Max Steiner è un enemy alien e quindi i suoi beni vengono confiscati. Forte della protezione del duca di Westminster, il compositore riesce comunque a evitare il peggio, imbarcandosi sul transatlantico Lapland alla volta di New York.
Thank you.
Max Steiner arriva sul nuovo continente il 7 novembre del 1914. Il suo obiettivo è inserirsi nell'ambiente teatrale di Broadway, ma almeno al principio l'impresa è ostacolata da una serie di cavilli burocratici. Come ricorda il suo biografo Peter Wegle, per lavorare nel circuito teatrale newyorkese bisognava essere iscritti al sindacato. Per iscriversi al sindacato occorreva la cittadinanza, ma per richiedere la cittadinanza bisognava aver vissuto almeno 6 mesi in America. Steiner però non si perde d'animo. Si propone come copista presso alcuni editori musicali e, sfruttando alcuni vecchi contatti inglesi, trova impiego come pianista arrangiatore per una coppia di ballerini, nonché come direttore musicale in un ristorante di Coney Island che aveva un'orchestra salon. Qui la sua maestria di arrangiatore e direttore viene notata dall'impresario Samuel Roxy Rothafel, che proprio a quell'epoca stava organizzando il suo circuito di sale cinematografiche. Rothafel affida a Steiner il ruolo di musical director del cinema Riverside, il che nel 1914 implicava realizzare compilazioni di musiche preesistenti con cui accompagnare le proiezioni dei film muti e dirigere l'orchestra del teatro composta di 40 elementi. 2 anni dopo, nel 1916, il compositore riveste il medesimo incarico nelle sale di proprietà di William Fox. Oltre ad essere un'ottima palestra di drammaturgia filmico-musicale, quell'impiego consente a Steiner indirettamente di ottenere la tanto sospirata iscrizione al sindacato, a causa di un accordo che Fox aveva dovuto sottoscrivere per mettere in regola i propri musicisti. Fra il 1918 e il 1927 Max Steiner è uno dei più richiesti direttori musicali e arrangiatori di Broadway. L'edizione 1923 delle famose Ziegfeld Follies e i musical Lady Be Good e Rio Rita, con le musiche rispettivamente di George Gershwin e Harry Tierney, sono solo alcuni dei titoli che lo vedono coinvolto. Non sempre fortunata invece la sua carriera come autore di musical, che pure si intensifica a partire dal 1920, anno in cui Steiner ottiene anche la cittadinanza statunitense. Al cinema intanto la fine del decennio vede l'introduzione del sonoro meccanicamente sincronizzato e il conseguente boom di pellicole parlate, cantate e danzate, all talking, all singing, all dancing. Si creano così le condizioni per una frenetica circolazione di titoli, autori, arrangiatori e interpreti fra New York e Los Angeles. Ecco che allora la versione cinematografica di Rio Rita, prodotta nel 1929 dall'RKO, procura a Steiner il suo primo contratto con una major hollywoodiana.
That's where I found you. And now my heart tells you I'm a man. What could be near your hand lingering round you? What love like mine is there glory tardy? Give me one life.
inizi della carriera cinematografica di Max Steiner presso la RKO procedono tra alti e bassi. Negli anni 1930-31 la febbre delle pellicole musicali sembra conoscere una momentanea battuta d'arresto. Per contro, le nuove esigenze di verosimiglianza rappresentativa determinate dall'avvento del sonoro hanno fortemente ridimensionato il ruolo della musica nei film drammatici. Come il compositore racconta più volte, in quegli anni di transizione registi e produttori temono ancora che una musica proveniente da una fonte acustica incerta, ovvero non chiaramente localizzabile all'interno dell'azione, possa confondere gli spettatori. Se però la musica diventa un semplice evento nella storia e non uno strumento per raccontare la storia, tanto vale andare al risparmio. Morale della favola, a Steiner tocca spesso risolvere le musiche di un film in un turno di 3 sole ore con appena 10 musicisti. Eppure, in questo contesto non proprio esaltante, il compositore scopre e adotta per la prima volta una tecnologia destinata a cambiare per sempre il suo approccio alla musica per film, il click track. In origine il click track era, come dice il nome stesso, una banda perforata apposta sul film che, scorrendo, produceva una pulsazione isocrona udibile, una specie di metronomo insomma, attraverso il quale il direttore d'orchestra impegnato nella registrazione era in grado di sincronizzare perfettamente il ritmo della musica con quello delle immagini. Steiner se ne serve nel film Beau Ideal del 1931, regia di Herbert Brennan. Per motivi tra l'altro eminentemente pratici, ovvero per ovviare alle ristrettezze d'organico realizzando delle sovraincisioni. Ben presto però egli intravede anche le potenzialità espressive che questo mezzo tecnico offre al comporre per il cinema. Una musica che calzi sulle immagini come un guanto, che ne adotti il respiro, portando finalmente a compimento quel principio di perfetta sincronizzazione emotiva e ritmica, la famosa mood and pace synchronization, a cui la musica per film, non solo statunitense, tendeva fin dall'epoca del muto. Per arrivare a questo bisognava però prima rinegoziare il ruolo drammaturgico della musica all'interno dei film a soggetto, smentendo i pregiudizi sul carattere disturbante della musica di commento. In tal senso, a partire dal 1932, Steiner può contare su 2 formidabili alleati. Il produttore David O. Selznick, che affida proprio al commento musicale di Steiner il salvataggio, per così dire, di un drammone poco convincente, Symphony of 6 Million di Gregory Lacava. E il regista Marion C. Cooper, il quale, contravvenendo alle indicazioni della produzione, lascia al compositore campo libero, anche sul piano economico, affinché realizzi la partitura più efficace e coinvolgente per il suo King Kong. Uscito nelle sale il 2 marzo del 1933, King Kong di Marion C. Cooper e di Ernest B. Shudsack è spesso ricordato come la pellicola che evitò l'imminente tracollo finanziario della RKO. Max Steiner lo definì un film fatto per la musica, nel senso che il carattere fantascientifico del soggetto consentiva al compositore una vasta gamma di soluzioni espressive, dalle asperità armoniche ai barbarismi alle melodie carezzevoli. Il riconoscimento del contributo offerto dalla partitura di Steiner all'enorme successo di King Kong non solo rilancia il ruolo del compositore all'interno della RKO, ma più in generale dimostra inequivocabilmente che Hollywood non può rinunciare al contributo espressivo e spettacolare della musica. Gli ultimi anni di Steiner alla RKO lo vedono ugualmente impegnato come direttore musicale nei più importanti musical, con Fred Astaire e Ginger Rogers, da Flying Down to Rio a Top Hat, a The Gay Divorcée, e anche come compositore di musiche per film drammatici. Fra questi vale la pena citare almeno Of Human Bondage, ovvero Schiavo d'amore di John Cromwell con Bette Davis, 1934, e le sue prime collaborazioni con John Ford, ovvero The Lost Patrol, La pattuglia sperduta, sempre del 1934, e The Informer, Il traditore, 1935. In quest'ultimo film, che frutta al compositore il suo primo Oscar per le musiche, la sincronizzazione stretta fra gesti visivi e gesti musicali, anche nota con il nome di Mickey Mousing, perviene a esiti quasi virtuosistici, o almeno queste erano le intenzioni di Steiner. «Scrivo la mia musica», scrive Steiner, «per spaccare il secondo. Conduco questo principio a un punto di grande finezza. Per questo i miei attacchi colpiscono sempre nel segno». Non tutti però apprezzano una simile estetica, soprattutto dall'altra parte dell'oceano. Fra questi il compositore Maurice Jaubert, uno dei primi specialisti francesi, il quale ravvisa nel Mickey Mousing un totale fraintendimento, così scrive, della vera essenza della musica, costretta a un inutile e pleonastico raddoppiamento degli eventi visivi e persino di quelli sonori. Sebbene Steiner abbia sempre difeso il suo approccio da questo genere di attacchi, di fatto i suoi film degli anni 40 stempereranno almeno in parte gli eccessi di didascalismo ancora attribuibili a The Informer. Nel 1937 Max Steiner abbandona la RKO per la Warner Bros., la casa produttrice cui resterà legato per circa 20 anni e per la quale scriverà alcune delle sue partiture filmiche più famose. Casablanca, Now Voyager, ovvero Perdutamente tua, entrambi del 1942, The Big Sleep del 1946, The Treasure of the Sierra Madre 1948. Continua però anche la collaborazione con David O. Selznick, che nel frattempo aveva fondato la propria casa di produzione. Proprio con Selznick, Steiner si imbarca in uno dei progetti più ambiziosi ma anche più faticosi della sua carriera, ovvero Gone with the Wind, Via col vento, il celeberrimo film di Victor Fleming del 1939, per il quale gli scrive circa 3 ore di musica su 4 ore di durata del film. Per dare un'idea della monumentalità dell'operazione rispetto alla produzione media di Steiner, Peter Wegele riporta un calcolo numerico piuttosto indicativo. I faldoni degli autografi di Steiner, conservati nella biblioteca della Brigham Young University nello Utah, comprendono nella media fra le 90 e le 250 pagine di schizzi, 92 sono le pagine per Casablanca. Nel caso di Via col vento, il numero sale addirittura a 457 pagine. Si badi bene, non di partitura orchestrale, ma proprio di schizzi, cioè schizzi a matita su sistemi composti da pochi pentagrammi. Questi erano i materiali che poi Steiner passava agli orchestratori, in questo caso Hugo Friedhofer e altri 4 musicisti, perché confezionassero la partitura completa seguendo le sue meticolose indicazioni, come del resto era prassi a Hollywood. Via col vento e Casablanca condensano i tratti fondamentali della scrittura di Steiner, peraltro in buona parte condivisi dalla prima generazione di compositori hollywoodiani, spesso di origine mitteleuropea, a cui egli apparteneva. In primo luogo uno stile eclettico che assume come propria matrice il sinfonismo europeo 8-900 e lo arricchisce con gli apporti delle tradizioni popolari locali, vere o presunte tali. In secondo luogo un uso capitale del leitmotiv, ben inteso nella versione iperfunzionale che il cinema fornirà dell'omonimo concetto formale wagneriano. Ancora, l'impiego di materiali preesistenti con funzione segnaletica e simbolica, si pensi all'uso degli inni nazionali in Casablanca. E infine una scrittura allo stesso tempo sontuosa e duttile, capace di sedurre l'orecchio dell'ascoltatore con la piacevolezza melodica e l'avvolgenza delle masse orchestrali, ma anche capace di procedere in punta di piedi, senza farsi notare, preoccupandosi soprattutto di valorizzare con precisione chirurgica il ritmo dell'azione drammatica e l'atmosfera della scena. Max Steiner morirà a Beverly Hills il 28 dicembre del 1971, all'età di 83 anni. Nella sua brillante carriera cinematografica, protrattasi fino al 1965, firmerà le musiche per oltre 250 film, vincendo un Golden Globe e 3 Oscar su 20 nomination ricevute. Tanto Hollywood quanto Vienna gli tributeranno un omaggio postumo, rispettivamente una stella sulla Walk of Fame e una placca commemorativa sulla sua casa natale, al numero 72 di Praterstrasse.
Il 10 maggio 1888 nasce a Vienna il compositore Max Steiner. Renata Scognamiglio lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.